Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Catinari e del suo ultimo lavoro, il romanzo dal titolo White Light. Benvenuto Davide.
Ciao Sandro, grazie e un grande saluto a tutti gli ascoltatori e gli amici di Unica Radio.
Cosa ha ispirato il titolo del tuo ultimo romanzo, White Light?
White Light perché un po' per diciamo il titolo, che ovviamente è preso in prestito dai Velvet Underground, da una canzone che Lou Reed scrisse nel 69, sugli effetti appunto dell'assunzione di sostanze psicotrope. E in secondo luogo mi piaceva l'idea di poter parlare in maniera così, diciamo, metaforica, se mi passi il termine, di quello che è per tutti è quella luce in fondo al tunnel, che convenzionalmente è bianca, insomma. Il terzo motivo fondamentale è che appunto diciamo che lo scenario di quello che è il romanzo è un'isola a qualche chilometro dalla costa su cui è sito un vecchio faro. E come tutti sanno, i fari, specialmente quelli degli anni 90, della fine degli anni 90, che è più o meno il periodo in cui viene ambientato il racconto, sono fari che hanno sempre avuto luci a scarica bianca. Queste, diciamo, sono le tre motivazioni che portano tutte a consolidare questo White Light come titolo di questo racconto lungo.
Ti sei ispirato a un modello? E se sì, da quale prospettiva?
A me piacciono tanti scrittori che riescono a tirar fuori la parte più nascosta e più, anche se vuoi, più istintuale, più primordiale, un po' di quelle che possono essere le varie attitudini dell'essere umano e soprattutto le capacità di immedesimazione, un po' con quelli che possono essere i segnali del mondo che ti circonda. Mi spiego meglio. Dal punto di vista proprio letterario, questo è un racconto che prende un po' le mosse da alcune cose che può aver scritto Conrad, tipo Cuore di Tenebra. C'è sicuramente dentro anche quel tipo di cornice di disperazione urbana, un po' la Edward Bunker. Si percepisce il fatto che a me piacciono alcuni scrittori giapponesi tipo Yukio Mishima, però sostanzialmente quello che mi ha influenzato molto nel pensare a questo racconto sono stati più delle suggestioni di tipo cinematografico, nel senso che la situazione che il protagonista vive all'interno del racconto, quindi sopra l'isola in cui c'è il faro, in cui lui dovrà stare 3 settimane per un, appunto, per una sorta di contratto a tempo determinato. Forse le cose che mi hanno più ispirato sono dei film tipo Paura e Delirio di Las Vegas, che parte da una novella di Hunter Thompson, un altro scrittore statunitense che secondo me ha dato una cifra artistica importante proprio anche alla descrizione di quelli che sono gli attimi quotidiani su un altro livello. L'altro film con cui si possono assolutamente rilevare alcune connessioni, questo lo dico con molto rispetto perché si parla di Stanley Kubrick, quindi di un genio assoluto del cinema, è appunto Shining, perché sicuramente all'interno di White Light ci sono delle situazioni che possono un po' ricordare Jack Torrance, cioè Jack Nicholson davanti alla macchina da scrivere che ripete all'infinito "All work and no play makes Jack a dull boy", cioè il mattino ha l'ora in bocca nella versione italiana. Queste, diciamo, che sono più o meno le suggestioni che di più mi hanno spinto. Non nascondo che il periodo storico ha dato il suo contributo, perché l'isolamento dovuto a quella che viene chiamata la pandemia indubbiamente ha inciso sul fatto di in qualche modo sentirsi su un'isola che vuole comunicare con altre isole.
Quali sono le tre idee principali che ispirano il lavoro e perché?
Guarda, non so quante siano, se siano 3, più di 3 o meno di 3, però sostanzialmente la cosa che mi interessava di più era parlare della condizione umana come se fosse un crossover fra l'umanità analogica e la massificazione digitale. Quindi un po', diciamo, entrare in un mondo che si sta digitalizzando, però mantiene ancora, diciamo, delle caratteristiche tattili, fisiche, analogiche. Quindi questa era una delle cose che mi intrigava di più, perché credo che oggi qualsiasi essere umano che è circondato dai bisogni indotti e comunque ha una certa confidenza con la tecnologia, quando la tecnologia dimostra i suoi limiti, vedi, non so, un malfunzionamento di qualsiasi sistema che sia a 3, 4, 5G, come dire, si percepisce questa sensazione di abbandono, no? E questo è il secondo elemento che mi piaceva inserire in questo racconto. Quindi sicuramente il primo è la memoria del passato, passato, in quello che è il tempo attuale, che vive sostanzialmente di presente, perché è un tempo unico, non c'è un passato, non c'è un futuro. La seconda dimensione era quella dell'abbandono, per cui diciamo c'è il distacco da tutti quelli che sono gli affetti, tutto quello che in qualche modo ti tiene vincolato a una quotidianità che, a seconda dei casi, può essere vista come una vita su Instagram oppure una condanna a morte. Terzo elemento, se vogliamo individuarne un terzo, sicuramente è la sensazione di straniamento, quindi quello che noi in qualche modo chiamiamo il parto del nostro superio dormiente. Ecco, c'è una deriva anche un po' metafisica, se vuoi, all'interno di questo romanzo, di questo racconto, e queste tre coordinate sono quelle che probabilmente riescono a definirlo meglio, soprattutto perché non l'ha ancora letto. Ecco.
Puoi dirci chi è il personaggio principale di White Light e quali sfide affronta?
Potrebbe essere qualsiasi persona che abbia superato i 40 anni, che trovi il tempo e la lucidità per poter fare una sorta di bilancio della sua vita. E dal punto di vista delle sfide, lui sostanzialmente raccoglie quella di non darsi per sconfitto rispetto a una realtà che in qualche modo ne farebbe un loser, quindi un perdente. Può anche assomigliare a quella che viene descritta come figura del perdente, ma credo che in verità le domande che lui si fa e le situazioni che si trova a vivere penso che potrebbero capitare a tutti. Ecco.
Qual è il messaggio centrale che vuoi trasmettere?
Che se non ti perdi non ti trovi, che se tu sei convinto di avere delle certezze incrollabili attraverso le quali hai preso le misure all'abito della tua vita o alla tua vita direttamente, possono essere sbagliate. Il messaggio che mi piacerebbe mandare è che non dobbiamo rinunciare alla libertà di immaginare, di sognare, di pensare, di agire anche al di fuori di quelli che sono gli ambiti che la nostra società attuale, che il nostro sistema definisce politicamente scorretti. Perché credo che il pensiero come tale non possa essere politicamente corretto o politicamente scorretto, come tale va giudicato, e penso che questo nostro affanno, questo nostro io giudicante che emerge sempre di più nella vita di tutti i giorni, dai media ai social, a quello che è anche la comunicazione fra le persone, credo che l'io giudicante abbia bisogno di come dire, delle basi solide dalle quali poter emettere giudizi come quelli che sento dare da un paio d'anni a questa parte, a chiunque abbia un'opinione differente rispetto a quello che viene detto dal cosiddetto mainstream. Quindi il vero messaggio di questo libro o di questo racconto è: viviti la tua libertà e costruisciti la tua vita come tu pensi che debba essere. La porta che tu apri può essere quella giusta, può essere quella sbagliata, sei tu che lo stabilirai nel corso della tua vita. Questo è il messaggio principale di White Light.
Hai delle abitudini particolari durante la scrittura?
Sostanzialmente no, faccio quello che fanno tutti quelli che appunto scrivono in una stanza, quindi ogni tanto magari mi bevo qualche cosa che mi piace. Ultimamente ho scoperto il mezcal, che quando siamo stati in Messico è diventata una di quelle cose che a piccole dosi mi piace in qualche modo gestire, ecco. Però diciamo che al di là di questo no, ogni tanto vado su delle pagine web da cui faccio ricerche che mi servono anche per, come in questo caso per White Light, che appunto è un libro che parla anche di personaggi realmente esistiti. Ecco, quando capitano cose come queste sicuramente interrompo per fare una breve ricerca sulle fonti.
Quali sono state tre difficoltà che hai dovuto affrontare durante le varie fasi, dalla stesura alla pubblicazione?
Guarda, inizialmente direi devo ringraziare Giorgio Binnella, perché lui mi ha seguito durante la fase dell'editing, che per me era la più importante. La fase poi che ho dovuto curare con particolare attenzione sicuramente è quella della selezione dei contenuti, perché all'inizio avrei voluto anche metterci un po' più di vita reale, vera, e un po' meno fiction. Poi alla fine ovviamente l'immaginazione prende sempre il sopravvento, quindi diventa difficile gestire. L'ultima fase che mi ha coinvolto molto, che poi è simile a quella che ho sempre vissuto per i dischi, visto che io vengo dalla musica, quindi questo per me è una sorta di battesimo, anche se appunto scrivo già e ho già scritto delle cose un po' più brevi, è stata quella dell'editing vero e proprio, quindi cercare di dare una quadra al romanzo che, per come la vedo io, avesse un po' la stessa percezione di una canzone. Quindi la fase più difficile è stata quella di poter esprimere gli stessi concetti con parole che secondo me concettualmente e anche foneticamente suonavano meglio e davano anche un piacere alla lettura, ma anche proprio da un punto di vista grafico. E spesso le due cose coincidono, perché i fonemi e i grafemi, quando riesci a organizzarli secondo una metrica che già di per sé suoni, non so come che altro termine poter utilizzare, a quel punto sai di avere fatto qualcosa che al di là di quello che possa essere il consenso o meno del lettore riesce a rappresentare.
In chiusura, dove presenterai prossimamente il tuo lavoro?
Ma guarda, ne farò qualcun'altra qua in Sardegna, abbiamo già fatto Cagliari e diverse date anche a Carbone, a San Gavino, le prossime saranno Sassari a metà settembre e poi fra fine settembre e l'intero mese di ottobre inizierò a fare le presentazioni al di fuori della Sardegna. Una cosa che mi lusinga molto e che mi gratifica è che sono stato contattato anche dall'Università di Salerno per poter presentare il libro in facoltà di sociologia, e questa è una cosa che sinceramente non mi aspettavo. Ovviamente darò la massima disponibilità per poter presentare il libro anche in contesti differenti, visto che poi vengo dalla musica, sicuramente accadrà, come è già successo, di dover suonare anche qualche canzone subito dopo. Fra l'altro, una breve parentesi, all'interno del libro è contenuta una citazione, cioè fra le varie sottotracce, le varie citazioni che ci sono, se uno si volesse divertire ce ne sono tante, e anche alcune anche abbastanza criptate, e sono anche citate due canzoni dei Dorian Gray. È così, questo lo dico per chi conoscesse bene, diciamo, gli ultimi tre album della band e fosse un attento lettore, sicuramente rintraccerà queste piccole, come posso dire, queste piccole stazioni occulte che sono appunto contenute all'interno del libro.
Ringraziamo Davide Catinari per la sua disponibilità.
Grazie a voi, grazie a te Sandro per avermi ospitato, e ringrazio tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno seguito questa intervista fino a qui. Grazie.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.